La tradizione ebraica è fiera del monoteismo che ha difeso nell'antichità in mezzo a tanti popoli politeisti. Israele adora un unico Dio, mentre tutti gli altri popoli hanno una molteplicità di dei. È Dio che si è rivelato a Israele come l'unico Dio. Ma nella pienezza dei tempi, Gesù si presenta come il Figlio di Dio, uguale al Padre. Ha una pretesa straordinaria, quella di essere Dio, come il Padre che lo ha mandato. È una rivelazione. Quell'uomo rivela di essere il Figlio di Dio e di essere venuto nel mondo per incarico del Padre. Non solo, ma rivela di essere venuto per dare lo Spirito Santo, che è Dio, come il Padre e come il Figlio. E i tre sono una cosa sola. È la rivelazione di Gesù Cristo che ha fatto conoscere la vita di Dio. Ed era una novità, una stranezza, per cui le autorità ebraiche hanno condannato Gesù come bestemmiatore, come uno che attenta alla unicità di Dio. E i primi cristiani si sono trovati di fronte a questa difficoltà di far comprendere che la loro predicazione non riguardava tre dei, ma un unico Dio in tre persone. È la caratteristica fondamentale del cristianesimo. Il mistero principale della nostra fede è l'unità e la Trinità di Dio. E il secondo è l'incarnazione, morte e risurrezione di nostro Signore Gesù Cristo. Sono i due cardini su cui si basa la nostra fede cristiana. Non è semplicemente una questione teorica, una finezza da teologi. La Trinità di Dio è radicata nella nostra vita cristiana, proprio perché Dio si è fatto conoscere come una comunità di persone, non uno solo, isolato, ma neanche come una realtà distinta. Sono le tre persone uguali nella dignità fra di loro e perfettamente unite in una unità divina. È il sogno di tutta la nostra esperienza di relazioni umane, quello di andare d'accordo con gli altri, di essere uniti e nello stesso tempo di non essere massificati. La tentazione è quella di adattarci all'altro e di dire quello che pensa l'altro, negare la propria identità per formare un gruppo omogeneo. Oppure pretendere di essere autonomi e quindi scontrarsi con gli altri. Avviene in tutte le nostre relazioni, nelle famiglie dove ci si vuole bene, eppure ci sono teste diverse, con atteggiamenti diversi, e l'unità perfetta non esiste. Eppure la desideriamo. La desideriamo perché siamo fatti a immagine della Trinità. Siamo creati per essere persone capaci di relazione, una relazione talmente profonda da diventare unità con l'altro. I padri della Chiesa, nei primi secoli, hanno riflettuto proprio su questa bellezza della relazione che lega il Padre, il Figlio e lo Spirito. E hanno annunciato una novità: né monoteismo assoluto, né politeismo, ma la realtà meravigliosa delle tre persone perfettamente unite in un'unica sostanza divina. Col tempo, i padri della Chiesa hanno elaborato delle formule e le hanno raccolte insieme. Soprattutto sono stati motivati dal problema dell'arianesimo. È stata una eresia molto grave nei primi secoli della Chiesa. Un prete di Alessandria d'Egitto, di nome Ario, aveva cominciato a predicare che Gesù era solo un uomo. Un uomo molto importante, molto bravo, che ha fatto delle grandi cose e che è stato poi venerato come Dio. E questa idea si diffuse e molti padri della Chiesa hanno combattuto contro questa pericolosa idea. Venne radunato il primo concilio ecumenico dall'imperatore Costantino nell'anno 325 per stabilire la retta fede. In greco si dice ortodossia, cioè il corretto modo di credere. E i padri del primo concilio stabilirono una formula di fede. È quello che noi tutte le domeniche recitiamo dopo l'ascolto del Vangelo. Lo chiamano simbolo della fede, cioè lo strumento di riconoscimento della autentica fede cristiana. È la professione nicena, scritta nella città di Nicea, vicino a Costantinopoli. Negli anni successivi, il simbolo niceno venne contestato. Tutto il IV secolo fu un periodo complicato di lotte perché non piacevano ad alcuni quelle formule. E allora molti teologi le spiegarono, le elaborarono, le perfezionarono. Il secondo concilio ecumenico a Costantinopoli fissò definitivamente, con alcuni ritocchi, quella formula che noi sappiamo a memoria e abbiamo ripetuto fin da bambini. Fu proprio in quelle occasioni dei primi concili ecumenici che i vescovi di tutta la Chiesa stabilirono l'obbligo di recitare durante la messa festiva questo testo, in modo tale che tutti i credenti avessero ben chiara la retta fede, quella diritta, quella corretta. E noi la ripetiamo, spesso un po' a macchinetta, senza pensare troppo a quel che diciamo, perché se ci fermiamo a pensare perdiamo il filo e non vengono più le parole. È una formula pensata e proposta per aiutare la nostra vita spirituale. Notiamo che inizia con «credo in un solo Dio». Quindi è una professione di monoteismo, un unico Dio. Però poi precisiamo che è Padre, Figlio e Spirito Santo, non tre dei, un solo Dio. La formula credo in vuol dire mi abbandono a Dio, mi metto nelle mani di Dio. C'è differenza fra credere Dio, credere a Dio, credere in Dio. Non è la stessa cosa. Credere Dio vuol dire accettare che esista. Anche il diavolo lo crede. Credere a Dio vuol dire accettare quello che dice. fidarsi della verità che ha rivelato, come noi diciamo credere a qualcuno che mi ha raccontato una cosa. Ma credere in Dio è il vertice, vuol dire mettere la propria vita nelle mani di un'altra persona, affidarsi totalmente. Credere in, dobbiamo usarlo solo per le tre persone divine. Se fate caso, il credo è formulato proprio così. Credo in un solo Dio, Padre Onnipotente, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio. Credo nello Spirito Santo. Poi le ultime formule cambiano. Credo la Chiesa. Non c'è scritto credo nella Chiesa. Credo l'esistenza della Chiesa, cioè il corpo di Cristo. Ma credere in si deve adoperare solo per le tre persone divine. Non dobbiamo nemmeno dire di credere nella Madonna. Molte volte popolarmente si dice i protestanti non credono nella Madonna, nemmeno i cattolici, se no sono eretici. Crediamo che Gesù Cristo è nato dalla Beata Vergine Maria. Non crediamo al diavolo. Vuol dire fidarsi del diavolo. Crediamo che esista, ma non crediamo a quello che suggerisce. Tantomeno mettiamo la nostra vita nelle mani del diavolo. Quindi non si potrebbe assolutamente dire credo nel diavolo. Lo si dice se non si pensa. Allora, impariamo a valorizzare bene anche le parole e le finezze delle espressioni. Credo in Dio Padre, affido la mia vita nelle mani del Figlio Gesù Cristo, mi consegno totalmente nello Spirito Santo. E le formule che i padri di Nicea e Costantinopoli ci hanno insegnato servono proprio per sottolineare questo progetto di salvezza. Gesù Cristo, unigenito figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato. Non è una creatura Gesù, è il figlio generato dal Padre prima della creazione del mondo. È della stessa sostanza del Padre. Pensate, per un secolo e più gli uomini di fede nel IV secolo combatterono con forza per difendere questa formula, per dire che Gesù è della stessa sostanza del Padre. Sant'Ambrogio è stato uno dei grandi che ha combattuto per difendere questa idea. Noi la prendiamo con tranquillità, ormai è assodata, ma diventa importante anche per la nostra esperienza spirituale tenere insieme queste realtà diverse. Dio è una comunità, sono persone distinte, ma unite nell'amore. Dato che Dio è così, noi possiamo creare comunità veramente unite, a cominciare dalla famiglia e poi nella Chiesa e nella società umana. Possiamo vivere bene con gli altri perché Dio ci ha fatti così, a immagine sua, capaci di creare autentica comunione.